On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni. Scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Joe. Meno famoso di Paganini, ma altrettanto incredibilmente virtuoso, fu il pianista ungherese Franz Liszt. Sebbene non arriverà mai alla fama del violinista genovese, ma nessuno ci riusciva al tempo, neanche il suo caro amico Chopin, contribuirà in maniera non indifferente allo sviluppo della musica, sia sul palco che sotto. Innanzitutto le sue trascrizioni daranno lustro a compositori del calibro di Schubert. Secondo poi, aiuterà suo suocero, un certo Wagner, che aveva sposato sua figlia Cosima, a indirizzarsi su una nuova via compositiva e gli farà anche parecchia pubblicità. Ebbe moltissima fortuna come insegnante, e non furono pochi gli studenti, come Franz Bendel, per citarne uno, che grazie alle sue lezioni divennero grandi, infiniti professionisti. Ma le trascrizioni, l'aiuto dato a Wagner, l'insegnamento, insomma le sue attività extra palco, non devono e non possono in alcun modo fare ombra al suo immenso talento pianistico. Elogiato per il suo stile naturale, ma anche per la brillantezza, la forza e la precisione, non mancava mai di dedicare parte dei suoi concerti all'improvvisazione più pura. Era un virtuoso ma anche un grande conoscitore del suo strumento, introducendo interessantissimi sviluppi nelle tecniche di arpeggio e nuove originali diteggiature. Hector Berlioz ci racconta per esempio come amasse aggiungere cadenze, tremolii, trilli per esaltare il pubblico parigino anche quando suonava mostri sacri come Beethoven. Insomma, non soltanto un esecutore, ma anche qualcuno che aveva capito che davanti doveva stupire un pubblico che quelle cose le aveva già sentite. Quindi un insegnante, un virtuoso, un compositore e un innovatore. Quattro aggettivi che possiamo perfettamente adattare al protagonista della nostra storia. È solo lo strumento che cambia. Al posto del pianoforte, la chitarra elettrica. Artista a cui tanti, tantissimi devono molto per via diretta ed indiretta. Virtuoso, sì, ma anche un grande maestro. E in quanto a stupire il pubblico, facendo suonare quello stesso strumento, ormai già famoso in maniera unica, beh, ne sapeva qualcosa. Di chi parliamo? Del grande, infinito, Joe Satriani. Joseph Satriani nasce a Westbury, sobborgo di Long Island, il 15 luglio del 56. È chiaro che le origini di famiglia siano italiane. Il lato paterno viene da Piacenza, mentre il lato materno è di provenienza barese. La sua è alla fine un'infanzia normale in una famiglia della classe media americana, non certo immigrati appena arrivati. Gioca a football, ascolta la musica e studia quanto basta. E fra le sue attività, almeno inizialmente, la preferita è la prima, lo sport. La musica però ha un ruolo molto importante a casa Satriani. Sia i genitori che i fratelli maggiori ne sono grandi amanti. I miei genitori ascoltavano jazz e musica classica, mentre i miei fratelli maggiori erano appassionati di Chuck Berry ed Elvis. Ma il ricordo più vivido che ho è quello di essere seduto nella nostra Dodge, una vecchia Dodge del 49, e di ascoltare alla radio Sleepwalk di Santo e Johnny. Mi riporta davvero indietro nel tempo. tutto cambia il 18 settembre 1970. Joe ha 14 anni e durante un allenamento viene raggiunto dalla notizia della morte di quello che è invece il suo artista preferito. Jimi Hendrix. Electric Ladyland, il disco che ascoltava di più. Ovviamente quello più sperimentale e meno famoso dei tre dell'Experience. E in quel momento qualcosa improvvisamente scatta in lui. Dopo aver ricevuto la notizia, passa qualche attimo senza parole, poi si gira, va dall'allenatore e gli comunica che non ha più intenzione di giocare, che lascia la squadra perché ha deciso che farà il chitarrista. Cosa gli sia passato per la testa? Non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che un sabato sera dell'anno dopo, al ballo di fine anno, esordisce davanti alla scuola. Suona Funk 49 dei James Gang, o qualcun altro dice Volunteers dei Jefferson Airplanes. Se lo chiedete a Joe, lui non ricorda nulla. Inizia come autodidatta, si impegna molto, moltissimo, ore e ore tutti i giorni, ma capisce che così sarà sempre limitato. Prova a chiedere al suo maestro di musica al liceo, ma non si va molto lontano. Lui vuole di più, vuole migliorare nella tecnica e nella teoria, ma vuole carpire i segreti del suo strumento. Non gli serve qualcuno che gli racconti semplicemente come si costruisce un accordo. Chiede dunque ai suoi genitori: mamma, papà, mi trovate qualcuno di veramente bravo, qualcuno che abbia qualcosa da insegnarmi? Qualcosa di vero. E la madre viene a sapere che un vecchio musicista della sua epoca, che stimava assai, insegna in vicino casa loro. Si chiama Billy Power. Precisazione. Per i genitori di Joe Satriani, il rock and roll era fondamentalmente rumore male assemblato. Quando gli cercano un insegnante, dunque, non puntano certo qualcuno alla moda. E per questo la scelta va su Billy Power. Old school gli insegnerà il jazz, non questa schifezza. La prova del 9 per la mamma è andare da Joe a dire: conosci il musicista Billy Bauer? Joe ovviamente risponde: assolutamente no. E la mamma gli dice: allora è il tuo nuovo insegnante. Ma la signora Satriani ignora che, pur essendo di un'altra generazione, il buon Billy ha vissuto a New York fra gli anni 30 e 50 suonando jazz ininterrottamente con alcuni dei più grandi nomi della scena. Sa cosa significa la vita del musicista. L'apporto di Billy è fondamentale per Joe. Joe in quel momento è sostanzialmente un ragazzo un po' punk. Conosce gli accordi di base, ma ignora completamente qualunque nozione di teoria e tecnica minimamente avanzate. E per Bauer questo è inaccettabile. Gli consegna dei pamphlet di teoria musicale scritti da lui stesso. Ma come un chitarrista rock, dei pamphlet di scrittura di musica jazz? Sì, per Joe saranno testi sacri. Scale in tre ottavi, scale che si ripetono su corde separate, arpeggi che avvolgono tutto il manico. Joe è rapito dalla concezione solistica della chitarra. Billy gli dice in maniera molto semplice: perfetto, adesso vedi questi bei libretti che ti ho dato? Devi imparare tutte queste scale in ogni tonalità, partendo da ogni tasto della chitarra, avanti e indietro, più velocemente possibile. Sembra un qualcosa di così artificioso e meramente tecnico, ma invece non lo è. Joe ci metterà un'estate a imparare a memoria quei pamphlets e a capire anche il perché Billy insisteva così tanto che lui li studiasse. 1974 Joe si diploma alla Carr's Place High School e si iscrive al college, ma dopo 2 anni gli studi non vanno per niente bene, principalmente perché non riesce a empatizzare con gli insegnanti e questo genera in lui un crollo totale nella sua motivazione. Si sente in colpa, ritiene di star sperperando i soldi dei suoi genitori e oltretutto anche la chitarra non va benissimo. Si è di nuovo arenato. Ha assorbito tutto quello che Billy poteva passargli, ma sente di non riuscire a scoprire niente di nuovo, niente di più. Insomma, ha nuovamente bisogno di una guida. Stizzito, sta sbottando con un suo amico dicendo: ci deve essere qualcuno là fuori che ha qualcosa da insegnarmi, ma qualcosa di più profondo. E l'amico gli risponde: beh, non hai chiesto a Lenny? Lenny chi? Lenny Tristano, il mio insegnante, è il più bravo del mondo. Ancora una volta Joe non ha idea di chi sia. Lenny è un virtuoso, ma non della chitarra, del pianoforte, piano jazz. Non è uno qualunque. Ha inciso la prima registrazione di gruppo jazz, la prima sovraregistrata e il primo pezzo atonale improvvisato per piano. La prima conoscenza di Joe con Lenny è attraverso i suoi dischi. Ne compra un paio e li ascolta, resta rapito. Ecco, è proprio quello che mi serve. Fa di tutto per entrare sotto l'ala protettiva del pianista, che alla fine accetta. Le loro lezioni settimanali resteranno per Joe le migliori esperienze musicali della sua vita. Sì, a questo punto sorge spontaneo domandarsi quale fosse il rapporto di Joe con la musica jazz, vista l'estrema importanza che questa ha avuto nella sua formazione. 2 insegnanti principali, ambedue jazzisti. Era il genere musicale preferito dai suoi genitori, che lo ascoltavano in casa ogni volta che potevano. Questo è vero, ma restava il loro genere preferito, un qualcosa che Joe conosceva per via indiretta, che gli era utile come mezzo, ma che non si è mai sposato con la sua anima. Joe era un'anima rock, gli piaceva il rock e questa caratteristica lo accompagnerà tutta la vita senza mai cambiare. E forse questa inaspettata commissione è un gran bene. Trova infatti 2 insegnanti veramente illuminati, perché sia Billy prima che Lenny dopo non avevano avuto alcuna intenzione di convertirlo alla loro musica. Non volevano far uscire un piccolo jazzista, anzi, per i suoi insegnanti, la qualità fondamentale che un artista doveva avere era quella di essere se stesso. Le loro lezioni trattavano di come scrivere la musica, come concepirla, come esercitarsi, e oltre questo erano lezioni, beh, quasi sedute di psicologia, perché a fianco a tanta tecnica, i 2 insegnanti non smettevano di battere su un altro punto. Suonare significa essere liberi. Essere liberi di esprimersi con gli strumenti che la tecnica ci dà. Ma inseguire la tecnica di per sé è un'idiozia. Lenny glielo dice molto chiaramente. Voi ragazzi di periferia avete questa sorta di strana malattia per la quale state lì preoccupatissimi di imparare cosa dovete suonare, di giudicarvi mentre suonate ogni nota che deve essere perfetta e vi scordate di una cosa sola: suonare quello che vi va, quello che vi piace. È a questo che serviva imparare tutte quelle scale, non perché tu le debba rifare, ma perché se sai suonare ogni nota, ogni scala e ogni armonizzazione su qualsiasi corda e a qualsiasi altezza lungo il manico, beh, dopo potrai scegliere quali di queste note suonare, solo quelle che vuoi tu, solo quelle che ti piacciono e che ti fanno sentire libero. Per Joe, il valore di queste parole va ben oltre la musica. Saranno per lui un modo di vivere. E adesso, dopo Billy e dopo Lenny, sa qual è il suo sentiero. Sa qual è il sentiero che deve, anzi vuole, percorrere per diventare un musicista e un chitarrista. durante gli ultimi anni del college, dove sta studiando musica adesso, decide di arrotondare facendo l'insegnante a sua volta. La decisione in realtà non è del tutto sua. Un'amica della madre, la signora Hunter, è allo stremo. Suo figlio Charlie avrà al massimo 11 anni, strimpella senza sosta da mattina a sera la sua chitarra. Male. E dato che era impossibile farlo smettere, tanto valeva che la suonasse per bene. Charlie Hunter diventerà poi un professionista e sarà su di lui che Joe Satriani collauderà il suo stile di insegnamento. Cercherà di replicare quello che aveva ricevuto dai suoi insegnanti, far comprendere la teoria musicale senza influenzare l'alunno, aiutarlo a sviluppare il genere che preferisse senza condizionarlo, offrire più che formare. Famosissimo anche l'altro allievo di Joe, un suo vecchio compagno di liceo che si chiamava Steve, che anni dopo lo ricontatta per dire: senti, mi insegni qualcosina, sei diventato veramente forte. Il cognome di Steve è Vai. Studierà un pochino con Joe, ma capiranno ambedue che la cosa non andava bene. Avevano un livello già troppo simile. E Steve proseguirà i suoi studi con un altro illustre maestro, un tale di nome Frank Zappa. Malgrado Joe avesse dimostrato una spiccata attitudine all'insegnamento, decide che finito il college è il momento di fare sul serio con la musica. Si trasferisce a Berkeley, California, e qui fonda insieme al cognato la band Squares. Il genere che scelgono è un misto tra hard rock, power pop e new wave. Il gruppo non suona male, anzi si crea un discreto seguito locale e inizia a girare per molti club. Registrano anche qualche nastro nella speranza e nell'attesa vana che qualcuno li noti. Ciò non avviene e di autoprodursi loro non se la sentono. Metterci tutti i soldi necessari a un disco, beh, forse è un po' troppo. Il gruppo purtroppo è così condannato allo scioglimento in breve tempo. A noi resta una fortuna, cioè che il batterista conservò tutti i nastri, che questi siano stati poi digitalizzati e dunque pubblicati in occasione di un documentario fatto dal figlio di Joe. Love how you love me. I love how your heart beats whenever I hold you. I love how you think of me when I feel tough too. And I love the way you touch your soul heavenly. But darling, most of all, I love how you love me. Il primo tentativo di sfondare con la musica, il primo tentativo di diventare famoso era fallito miseramente e l'esperienza scotta parecchio Joe. Tante, troppe cose non hanno funzionato nella band e di provare a formarne un'altra non ha alcuna voglia. Ma sempre il musicista vuole fare e quindi se non si vuol provare con una band come si fa? Beh, si cerca di fare il turnista. Solo che incredibilmente non va mica tanto forte come turnista. Vedremo dopo il perché, ma in questi anni è costretto a tornare all'insegnamento per sostentarsi. Certo, fra i suoi allievi ci saranno chitarristi come Larry LaRonde e come Kirk Hammett, quindi neanche male, ma non era questo che voleva fare. E se si fallisce con la band? E se si fallisce come turnista? E se non si vuole insegnare, cosa resta? Beh, una figura sola, il solista. Nel 1985 Joe pubblica il suo primo disco. Aveva già pubblicato un omonimo EP sperimentale autoprodotto con una tiratura praticamente nulla, che non conta nella sua discografia. Finita l'esperienza con gli Squares, infatti, come già detto, era disilluso nelle band, ma non c'è solamente questo, c'è anche dell'altro. Cioè, che capisce che per esprimere se stesso al meglio, ha bisogno del controllo. È questo che non aveva nella band ed è questo che ovviamente non aveva quando lavorava come turnista. Lui deve poter controllare, deve poter scegliere e decidere. Solo così riuscirà a tirare fuori qualcosa di bello. l'obiettivo del disco, Not of This Heart, è l'antitesi della modestia. La presentazione la fa Joe stesso. Volevo fare una registrazione per sola chitarra che tutti avessero amato. Qualcosa con della musica vera dentro, non solo virtuosismo a caso. Peccato che se uno degli obiettivi era fare una grande registrazione di chitarra che tutti potessero apprezzare, beh, il risultato non va in questa direzione. Le vendite restano al palo perché il disco è piuttosto elitario, è complesso da ascoltare. E Joe, da questo disco non solo non fa i soldi, ma contrae una marea di debiti. Così tanti che dovrà accettare un ingaggio nei The Greg Kin Band, un complesso in piena fase calante che musicalmente non interessava neanche un po' a Joe, ma che gli consente di rimpinguare leggermente il conto in banca, o almeno di farlo tornare in positivo. Not of This Heart, però, conteneva delle note all'interno. Sì, note scritte direttamente da Joe. E in una di queste note prometteva, in un tempo brevissimo, un secondo LP. Se quello era l'antipasto, il secondo LP, lo scriveva Joe stesso, avrebbe sconvolto tutti, lasciando pubblico e critica a bocca spalancata. Una sparata davvero grossa da uno che ha appena tirato fuori uno stranissimo disco per chitarra che non ha venduto per niente. Eppure, probabilmente, quella che chiunque, anche i suoi fan della prima ora, avevano senza dubbio scambiato per arroganza, doveva essere consapevolezza di se stesso. Perché 2 anni dopo esce Surfing with the Alien. E il livello è leggermente superiore. Un vero e proprio masterpiece, almeno nell'ambito chitarristico. La sua produzione non è stata semplice perché il budget consegnato a Joe per questo disco, visto l'insuccesso del precedente, è quasi nullo. Potrà utilizzare solamente 3 chitarre, una limitatissima effettistica, non potrà assumere turnisti e per incidere avrà solo a disposizione i buchi di tempo fra una sessione e l'altra degli artisti che pagavano davvero. Il disco è un capolavoro di estro e di improvvisazione. C'è un solo a solo, perdonatemi il gioco di parole, che viene scritto in senso compositivo ed è quello di Crushing Days, data la lunghezza, ma tutti gli altri, il 90% del disco, sono frutto di ispirazione momentanea. E nonostante nessun soldo, pochissimo tempo e pochissimi strumenti, il successo di critica è quasi scontato, mentre incredibilmente arriva anche quello del pubblico. Nessuno se lo sarebbe aspettato. Che la critica potesse apprezzare un chitarrista estroso come Joe, beh, quello forse sì, ma che un pubblico così vasto potesse andargli appresso era impensabile. Quando vi dico un pubblico vasto, intendo che il disco arriva alla posizione 29 della classifica Billboard, che per un disco di un chitarrista solista è un risultato, o almeno lo era prima di Joe, assolutamente impensabile. Gli artisti pop arrivavano da quelle parti. Magari quelli pop di grande grido sarebbero stati addirittura delusi, ma uno sconosciuto totale che non spiccica una parola? Un intero disco di musica strumentale al 29° posto negli Stati Uniti. Era impensabile. E l'album, in brevissimo tempo, diverrà disco di platino. Scaraventando, è proprio il caso di dirlo, visto che avviene da un giorno all'altro, Joe nell'albo dei più grandi chitarristi del mondo. A quel punto Joe capisce che è il caso di battere il ferro finché è caldo ed esce immediatamente Flying on a Blue Dream, che replicherà solo parzialmente il successo del disco precedente. O meglio, lì per lì arriverà addirittura al posto 23 in classifica, ma sul lungo Surfing with the Alien venderà molto di più. Comunque, risultati assolutamente inauditi per uno strumentista solista. Quasi tutti avevano scommesso che, quello di Surfing with the Alien era un caso. È andata bene, è entrato in qualche corrente, in qualche filone di apprezzatori e ha venduto così tanto, invece no. 2 su 2. 2 su 3, se contiamo anche il primo. Fa tra l'altro specie che questo terzo disco, che contiene un sacco di parti vocali cantate non benissimo da lui stesso, ha meno successo del precedente. Cambia anche il sound, però. Molto cupo, un qualcosa che dai primi due lavori non si evinceva della sua personalità. E forse un qualcosa che è influenzata dalla morte del padre, che avviene durante le registrazioni del disco. Chi aveva lavorato al disco stesso racconta di un cambio netto nella produzione. Come se a un certo punto, arrivata questa terribile notizia, Joe avesse voluto adoperare quell'incisione per esorcizzare il dolore e riversarlo in note. L'album di maggior successo, almeno in termini di vendite, lo pubblica nel 1992 e si chiama The Extremist. Summer Song raggiunge la top 5 della classifica. Diventa un pezzo generazionale quando la Sony la utilizzerà per vendere il Discman, il primo lettore CD portatile. L'anno successivo Joe decide tuttavia di mettere in pausa la sua carriera da solista perché gli è arrivata un'offerta veramente difficile da rifiutare. È vero, non voleva più fare parte delle band, di alcuna band. Ma se ti chiamano i Deep Purple, che sono stati abbandonati da Ritchie Blackmore, che cosa puoi dire se non vengo immediatamente? Joe poi era cresciuto con loro e sebbene non si trovi molto a suo agio nel suonare nei ranghi di una band, è ovvio che accetta, senza nessuna riserva. E l'intesa con i Deep sarà ottima, così come il rapporto con il pubblico, che avrebbe preferito Blackmore, ma che in ogni caso trovava in quel sostituto un qualcuno degno di suonare accanto ai loro idoli. I Purple gli proporranno un ruolo stabile nel gruppo. Sono in brodo di giuggiole ad ascoltare Joe, ma Joe deciderà di rifiutare. È stato bello, è stato un sogno, ma io non faccio questo. Io faccio il solista. C'è da dire una cosa dell'esperienza con i Deep Purple: l'ebbrezza di vivere un tour mondiale da tutto esaurito, con questo pubblico che si perdeva a vista d'occhio ad ogni data, non lo lascia mica indifferente. E nel 96 decide dunque di organizzare un grande, enorme concerto, chiamato G3 da noi, G3 ovviamente in inglese, dove si esibirà con altri due giganti della sei corde. Per la prima edizione chiama il suo ex allievo, Steve Vai, ed Eric Johnson, famoso per la sua Cliffs of Dover. Negli anni il G3 verrà proposto più e più volte, sempre con nomi nuovi, che negli anni comprenderanno Petrucci, Malmsteen, Gilbert. Diventerà un evento imprescindibile per tutti gli appassionati della chitarra solista. Disinteressato ormai a un successo che aveva già raggiunto e oltre le sue più rosee aspettative, dalla fine degli anni 90 in poi, Joe inizia a lavorare su cose meno commerciali, puntando molto di più alla sperimentazione. Nonostante questo, le sue vendite si mantengono comunque su una ottima, ottima media. Per Crystal Planet del 1998, per esempio, userà per la prima volta una sette corde. In Engineers of Creation si orienterà fortemente verso l'elettronica, spiazzando alcuni dei suoi fan, cui sarà lui stesso a ricordare però che il genere preferito è semplicemente quello che vogliamo fare oggi. Passerà in questo modo anche la prima metà degli anni 2000, aggiungendo sempre più tappe nei suoi vari tour mondiali. Suonerà ovunque, letteralmente, dai piccoli locali agli stadi. In tutto ciò c'è spazio per un altro piccolo progetto in band, anche se più che band dobbiamo parlare di super band, i Chicken Foot. Sammy Hagar, Michael Anthony, Chad Smith e appunto Joe Satriani. Scusate se è poco. Registreranno un po' di dischi, ma anche qui l'intento è fare, creare, suonare, sperimentare, non certo vendere. Someone gonna bring big fire. Summer gonna bring big fire. Water gonna bring big rain. Water gonna bring big rain. Oh, I got a feeling something's going on. Registrare, andare in tour, senza soluzione di continuità, è questa la vita di Joe da metà degli anni 2000. Per essere un chitarrista strumentale ha raggiunto un livello di fama e di pubblico, che potremmo definire pop, senza tra l'altro aver mai suonato nulla di simile. È stato usato per un numero enorme di colonne sonore, per film, serie TV, persino American Dad, videogiochi, spot pubblicitari, verrà campionato da artisti pop come Nicki Minaj. Toglierà anche lo sfizio di fare qualche piccolo cameo, come nel film Moneyball, dove suona l'inno nazionale prima di una partita di baseball, ma non farà mai davvero del pop. Non scenderà mai dal suo piedistallo, meritatissimo, di grande sperimentatore e innovatore, per fare un qualcosa destinata unicamente ad arricchire il suo conto in banca. Il progetto G3, lungo dall'arenarsi, continua ad andare avanti, diventando a volte anche G4 con l'aggiunta di un ulteriore musicista, non un chitarrista. Tutto questo non deve far dimenticare che prima di essere famoso, è stato anche un insegnante, con una grande percentuale di chitarristi divenuti poi famosi. È vero, la lunga e selvaggia chioma delle prime copertine è ormai un lontano ricordo, ma Joe non ha perso nulla del suo stile originale. È uno di quei pochissimi artisti che può dire di non aver mai cercato il successo commerciale. È il contrario. Ci è diventato grazie al suo talento, ha fatto lui diventare mainstream qualcosa che prima di lui non solo non lo era, ma nessuno avrebbe mai pensato che lo sarebbe diventato. Una persona così, un cervello così organizzato, per parafrasare un noto romanzo, non ha paura del futuro e neanche della morte. Quando infatti gli è stato chiesto in un'intervista quale canzone volesse suonata per il suo funerale, aveva risposto: onestamente, niente musica. Il mio suono preferito è quello del vento tra gli alberi. Un sussurro leggero, è un suono così bello. La musica preme tasti diversi alle persone. Tu pensi di suonare una perfetta canzone funebre e metà della gente si starà chiedendo perché stai suonando una canzone adatta a un sabato sera. Il cerchio è perfetto. L'uomo che ha spinto i suoni della chitarra più in là di quanto ci si potesse immaginare. L'uomo che ha sperimentato in tutto e per tutto. Che vorrebbe tornare, nel momento del suo saluto alla vita terrena, al suono più semplice, essenziale e primordiale. Il cerchio è perfetto. Anche perché, nel percorrerlo, avremo ascoltato la sua musica.
Avete ascoltato On The Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
In tutto.
tutta la sua vita non ha mai nascosto di aver amato immensamente, profondamente, visceralmente Jimi Hendrix, il suo vero e proprio riferimento musicale. Aveva anche un altro eroe personale, Mick Ronson, che secondo lui era l'uomo più figo del pianeta. E se questo complimento ve lo fa Satriani, niente male. Ha però una band, in tempi recenti, che definisce il suo guilty pleasure. E poi di guilty non ha neanche tanto. Parliamo dei Greta Van Fleet. Ogni volta che metto su i Greta Van Fleet arriva qualche vecchietto a dirmi: ah, ma chi sono questi ragazzini che imitano i Led Zeppelin? Non sanno fare più niente di originale. E via con la tiritera. Io rispondo che ci sono band più vecchie di loro, di una generazione o più, che sembrano continuare a lavorare solo per soldi e fama. E invece no. Quei ragazzi amano la musica, hanno la vera scintilla. E per i poveri Greta Van Fleet, costantemente attaccati senza alcuna ragione, sono complimenti importanti e affatto scontati. Sì, di complimenti Joe non ne ha mai fatti a nessuno.